e quindi faremo un po' di strada ancora. Dalla volta scorsa siamo alle prese con la terza raccolta nella composizione definitiva del libro dei Proverbi. Già sappiamo alcune raccolte di detti, di insegnamenti, di proverbi che rimandano a momenti particolari della tradizione sapienziale. Tutto cominciato con i primi 9 capitoli che sono, come già abbiamo appreso, certamente l'espressione della fase più matura, più avanzata della tradizione sapienziale, però in pagine collocate in libro dei Proverbi. Poi la grande raccolta salomonica, di cui ci siamo occupati, leggendo i capitoli da 10 fino a 22. E adesso capitolo 23 fino al capitolo 24, versetto 22. Siamo alle prese con una terza raccolta non salomonica, cioè che non fa capo alla figura di Salomone. Gli studiosi dicono, e ve lo facevo presente già la settimana scorsa, che c'è una stretta connessione tra questi insegnamenti e testi sapienziali che appartengono alla tradizione egiziana e che comunque rientrano dentro a quella ricerca sapienziale che poi supera i confini geografici e anche i confini di appartenenza a popoli diversi, ma la ricerca sapienziale è un fenomeno culturale ecumenico già nel mondo antico, e così ancora oggi. E quindi dall'inizio del capitolo 23 ci siamo resi conto di avere a che fare con la voce di un testimone, di un maestro che sviluppa un linguaggio meglio articolato di quanto forse non ci è capitato di notare leggendo gli insegnamenti contenuti nelle pagine precedenti. Piccoli grappoli, sequenze di insegnamenti con un tono che nel linguaggio di questo anonimo maestro spesso assume una modalità piuttosto blanda, delicata, e soprattutto a più riprese rivolge l'attenzione all'interlocutore diretto, che evidentemente è un discepolo, cioè un giovane in formazione, con la prospettiva poi di assumere delle responsabilità nella vita adulta. Ricordate nel capitolo 23 il versetto 15: figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà. Versetto 15, leggevamo a suo tempo. Dunque il maestro si mette direttamente in gioco, nel senso che nella crescita del discepolo e nell'adeguamento di colui che man mano cammina alla scuola del maestro alle prospettive che aprono dinanzi a lui le strade della vita, per le quali viene adeguatamente aiutato nel discernimento. Da questo dipende la gioia del maestro, che si espone direttamente in prima persona, non è maestro semplicemente nel senso che ha un insegnamento da trasmettere, dopodiché verificherà se la trasmissione è avvenuta e se il discepolo merita la promozione, ma è coinvolto direttamente nel vissuto del discepolo, nel senso che da quel cammino che il giovane affronterà dipende la sua stessa consolazione. Questo troverà motivo per riconoscere il valore prezioso e gratuito della sua stessa vocazione alla vita. Eravamo giunti sino alla fine del capitolo 23, dove abbiamo avuto a che fare negli ultimi versetti del capitolo con la descrizione di quel che capita a un ubriaco, una situazione che viene descritta con un certo umorismo, ma anche con una certa sincera compassione dal nostro maestro per dare una fisionomia proprio così visibile al caso di un'esistenza che si svolge con tutte le sue contraddizioni e anche con tutti i suoi momenti di apparente consolazione, come può capitare a un ubriaco, ma in una prospettiva che è contraddittoria rispetto a quella che la sapienza offre alla ricerca di coloro che vogliono realmente affrontare la vocazione alla vita. Ecco, e siamo arrivati qui, adesso leggiamo i versetti che seguono il capitolo 24 fino al versetto 22, abbiamo a che fare ancora con gli insegnamenti che appartengono a questa terza raccolta, poi ce ne sarà una quarta, una quinta e così. Anche se raccolte molto più brevi di quello che abbiamo sperimentato leggendo la prima e la seconda raccolta. Adesso proseguiamo. Capitolo 24. Non invidiare gli uomini malvagi, non desiderare di stare con loro. Vedete che il nostro maestro è in grado di elaborare dei consigli molto discreti, molto delicati, in modo che davvero dimostra la convinzione di come nella ricerca sapienziale quell'apertura al mistero del Dio vivente che si rivela e che chiama la vita, è tutto in un'economia del gratuito. E il nostro maestro è testimone di una ricerca sapienziale che ha raggiunto modalità di espressione in grado di percepire delle variabili sempre più sfumate, in grado di considerare e valorizzare anche le situazioni più complesse in maniera tale da rispettare sempre anzi in certo modo ammirare e far di tutto perché sia valorizzata quella vocazione alla vita che in tanti modi evidentemente è compromessa, è tradita. Quando si parla di malvagi, coloro che per l'appunto perdono l'occasione e non desiderare di stare con loro, dove vedete che il nostro maestro non sta pronunciando un giudizio di condanna nei confronti di quei tali, è come se avesse compassione di loro. Malvagi? Hanno sbagliato strada, perdono l'occasione, vivono male, sono tristi e desolati, ma ecco, non invidiare, non desiderare. La percezione di come situazioni così deformate possano diventare motivo di attrazione, motivo di affascinamento, poiché dice il versetto 2: il loro cuore trama rovine, le loro labbra non esprimono che malanni. Vedi, la sorte derelitta di quei tali, vedete che sono coloro che forse in molti casi appaiono come personaggi di successo, figure appariscenti, in grado di esercitare strumenti di potere, cose del genere. Questo può succedere, ma nel cammino della vita, ecco, questa deriva scivolosa che conduce alla rovina. Ed è una rovina, vedete, che è motivata da come è impostato il cuore, da come è atteggiato il cuore trama rovina. Le loro labbra non esprimono che malanni, vedete, labbra per dire parole, per dire progetti, per dire iniziative, per dire che è una vita che degrada in modo sempre più... inconcludente e sempre più devastante. Non invidiare, dove l'attenzione, vedete, è proprio rivolta al discepolo che è alle prese con lo scintillio, le provocazioni, i fenomeni sorprendenti, clamorosa vistosità che potrebbero inquinare il cuore. Ed ecco, prosegue, versetto 3. Con la sapienza si costruisce la casa. Adesso, vedete, leggiamo i versetti da 3 fino a 7 di seguito. Perché? Qui lui dice... Con la sapienza si costruisce la casa e con la prudenza la si rende salda, dove, vedete, lui pone subito un riferimento come criterio di valore, la casa. La casa è poi la famiglia, ma è relazioni, e relazioni che riguardano la casa nella sua caratteristica di famiglia particolare, ma è una modalità di edificazione sociale. È un rapporto con l'ambiente sociale mirato a instaurare, elaborare, coltivare relazioni familiari, cioè relazioni strutturalmente funzionali alla vita. Alla vita. Allora, vedete, qui lui non si preoccupa di dire quei tali sono dei mascalzoni, si preoccupa di dire, vedi, noi dobbiamo sempre impostare la nostra ricerca in maniera tale che le relazioni sociali più che mai necessarie e di cui non possiamo fare a meno e rispetto alle quali siamo debitori e responsabili siano orientate a promuovere la vocazione alla vita di tutti. Con la sapienza si costruisce la casa, con la prudenza la si rende salda, la casa. Con la scienza si riempiono le sue stanze, si riempie la casa, di tutti i beni preziosi e deliziosi. E insiste, un uomo saggio vale più di uno forte, un uomo sapiente più di uno pieno di vigore, dove... Vedete, diceva prima, non invidiare, ma non farti incantare, perché quelle situazioni ti attraggono, quelle presenze che sembrano persuasive, dominanti, convincenti, oggi si direbbe influencer e cose del genere. Ecco, ma vedi che non è quella la forza. Beh, insomma, lui lo dice in maniera molto delicata. Vedi, dov'è la forza? Vedi che un uomo saggio vale più di uno forte, uno sapiente, più di uno pieno di vigore, lo dice lui, lo comunica lui, lo dice in modo accorato, in modo franco, trasparente, con tutta la premura del caso, e insiste perché con le decisioni prudenti si fa la guerra e la vittoria sta nel numero dei consiglieri. Notate che qui lui non dice che allora non si fa più la guerra, ma si fa la guerra con prudenza. Che poi vedete, questo è quel pensiero che sta sotto quella pagina del Vangelo, cioè quella parabola nella quale si dice: devi fare la guerra? Siediti, pensaci. Come fai a fare la guerra con 10.000 soldati contro quell'altro che ne ha 20.000? Pensaci, fermati. Ecco, tutti i buoni motivi per non fare la guerra. Per non fare la guerra, già. Come? L'altro dice, deve costruire una... Sì, ma se non hai i mezzi per costruire una casa, va in rovina, no? E insiste il versetto 7, è troppo alta la sapienza per lo stolto, alla porta della città egli non potrà aprire bocca. Dunque, vedete, la sapienza, questa capacità di discernimento e di approccio alla vocazione, alla vita, in corrispondenza alla gratuità dell'iniziativa che viene dal Signore, è un valore si impone senza possibilità di misurare, ridurre a dei calcoli quanto guadagno o quanto ne ricavi o quante come dire, manifestazioni condivisione ha registrato il tuo telefono, ma sapienza. Alla porta della città non potrà aprire, vedete, come un fatto pubblico, dire la porta della città è dire il luogo pubblico. E il nostro maestro, con una disinvoltura che sembra prerogativa di un sognatore, mentre invece lui è proprio il testimone realista di come vanno le cose veramente nel mondo, il luogo pubblico, il valore pubblico sta nella sapienza, non nella possibilità di misurare i valori in gioco in base a dei calcoli che sono sempre relativi a una misura che è sottostante di gran lunga rispetto alla superiore smisurata complessità, ricchezza, varietà di doni che la sapienza porta con sé. Perché è maestra per noi nel cammino della vita. E adesso prosegue, versetti 8 e 9. Chi trama per fare il male si chiama mestatore. Il proposito dello stolto è il peccato e lo spavaldo è l'abominio degli uomini. Vedete, l'insolenza e l'arroganza, il mestatore, l'insolente, l'arrogante, indicazioni di discernimento circa il modo d'essere, il modo di fare, il modo di comportarsi degli esseri umani. In un contesto sociale, vedete, rispetto al quale il nostro maestro sa bene che il suo discepolo deve imparare a destreggiarsi, non deve mica vivere in un luogo appartato e solitario, tutt'altro, e insiste, versetto 3, no, 10, 10, se ti avvilisci nel giorno della sventura, ben poca è la tua forza. Vedete, siamo in un contesto sociale dove c'è sempre chi fa la voce grossa, c'è sempre chi muove i gomiti, c'è sempre chi si butta ad occupare il primo piano della scena. Ma qui lui richiama il suo discepolo all'esercizio della responsabilità, dice il versetto 10: non ti avvilire, perché se ti avvilisci nel giorno della sventura, ben poca è la tua forza. Ma vedete, qui si tratta di un avvilimento che per l'appunto comprometterebbe l'esercizio di quella responsabilità a cui comunque il discepolo non può sottrarsi, nel momento in cui si tratta certamente di affrontare la vita, e in un contesto pubblico. Infatti, insiste, libera quelli che sono condotti alla morte e salva quelli che sono trascinati al supplizio. Questo è il versetto 11, vedete, il versetto che in realtà fa da intermezzo tra quello che abbiamo appena letto e il versetto 12, che dice così: se tu dici, ecco, io non ne so nulla, forse colui che pesa i cuori non lo comprende, colui che veglia sulla tua vita lo sa, e gli renderà ciascuno secondo le sue opere. Dunque, vedete, tirarsi indietro, questo caso di pusillanimità nel versetto 12, non ne so nulla, io non c'entro, non mi riguarda, non è responsabilità mia, non è compito mio. E il versetto 11, che congiungeva i due versetti, 10 e 12, il versetto 11, vedete, addirittura ha impostato la questione come un'alternativa tra la vita e la morte. Libera quelli che sono condotti alla morte, perché vedete, questa prospettiva di responsabilità sociale che lui indica al suo discepolo coincide con un'autentica scelta di vita, un'autentica ricerca sapienziale che riguarda lui nella sua persona, e in quanto è lui il suo vissuto personale, ma è il suo modo di essere responsabile della vita sociale, è responsabile della vita, nel senso che l'alternativa è la morte della vita sociale, ma è la morte della vita. E quindi versetti 13 e 14, adesso vedete un insegnamento molto, molto, molto soave, per dir così: mangia, figlio mio, il miele, perché è buono, e dolce sarà il favo al tuo palato. Sappi che tale è la sapienza per te, vedete, un incoraggiamento, la dolcezza della sapienza, gusta la suavità di questo insegnamento. Ma vedete, è un insegnamento che diventa struttura portante di una vita, diventa impostazione di tutte le relazioni con il mondo, con gli altri, col passato, col futuro. Sappi che tale è la sapienza per te, se l'acquisti avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata. Versetti 13 e 14. Adesso, di seguito, raccomandazioni che sollecitano il discepolo a eliminare tutte le forme di presunzione, di smisurata invadenza, di prepotenza. Leggiamo, versetto 15: non insidiare, o malvagio, la dimora del giusto, non distruggere la sua abitazione, perché se il giusto cade 7 volte gli si rialza. Ma gli empi soccombono nella sventura. Vedete, mentre sta dicendo questo, sta raccomandando al suo discepolo di mantenersi coerente con l'impostazione che la sua vita va assumendo, perché per quanto vada incontro a opposizioni, a ostacoli, a rifiuti e in qualche modo addirittura il rischio di cadute e l'esperienza anche effettiva di cadute, il giusto si rialza, cade 7 volte, si rialza. Ma gli empi soccombono nella sventura. Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico. Subito, vedete, ritorna a quella raccomandazione che già avevamo notato precedentemente. Ma non cantare vittoria se a cadere è il tuo nemico. Non ti rallegrare per questo. Non gioisca il tuo cuore quando egli soccombe. Perché il Signore non vede, se ne dispiace, allontani da Lui la collera, vedete, il nostro Maestro esclude ogni ipotesi di vendetta contro il prepotente, e in certo modo vedi, ti metti a rischio, tu, di perdere il gusto della tua vocazione alla vita, e là dove potresti correre il pericolo di assumere la posizione di chi per contrastare la prepotenza altrui in realtà non ha altro strumento che quello della prepotenza, e di questo si vanterebbe come del modo più opportuno per confermare il valore autentico della propria responsabilità nel mondo. E il nostro Maestro dice, qui interessante, che non avvenga che il Signore si dispiaccia di te. Il Signore si dispiaccia di te, allora. E allontani da Lui la sua collera, nel senso che, vedi che qui a un certo punto il prepotente che disturba e che è il traditore di una responsabilità autentica per quanto riguarda l'esercizio della vocazione alla vita in un contesto di bene sociale, sei proprio tu. Sono affermazioni pesanti. E in più dice... adesso il versetto 19. Non irritarti per i malvagi. L'invidia, ancora una volta. Non invidiare gli empi, quello che già leggevamo. Perché non ci sarà avvenire per il malvagio, e la lucerna degli empi si estinguerà. Notate che questa immagine del lucignolo fumigante ritorna anche nella letteratura evangelica. C'è un richiamo alla figura del servo del Signore nel primo canto, nel libro della Consolazione, il secondo Isaia, capitolo 42 del libro di Isaia. Il servo del Signore non spegne il lucignolo fumigante. È un'immagine che ricompare qua. Beh, è un'immagine che poi ricompare, ricordate, nella parabola delle 10 damigelle che dovrebbero accompagnare il corteo nuziale nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, ci sono quelle che hanno a che fare con delle lampade il cui lucignolo è fumigante. Come la mettiamo? Ma, vedete, la lucerna degli empi si estingue... Non invidiare. E il nostro maestro manifesta così ancora una volta, vedete, di essere preoccupato per loro, per come quel lucignolo fumigante potrà essere ancora oggetto di attenzione, di premura, di sollecitudine da parte del Signore. Non invidiarli. C'è ancora una speranza per loro in quel lucignolo fumigante? E allora qui i versetti 21 e 22 chiudono la raccolta. Temi il Signore, vedete il riferimento al Signore, su tutto e prima di tutto, figlio mio, e il re come figura di riferimento per quanto riguarda l'ordinamento sociale, non ribellarti né all'uno né all'altro, perché improvviso sorgerà la loro vendetta e chissà quale scempio faranno l'uno e l'altro. Dove vedete qui il termine vendetta adesso a noi appare piuttosto preoccupante, nel capitolo, nel versetto 22, ma il termine che serve al nostro maestro per dire che l'autorità del Signore non è rinunciataria, non è latitante. Quali che siano le modalità di lettura degli eventi storici per cui si potrebbe restare abbagliati o condizionati da criteri sembrano denunciare un'assenza addirittura, un silenzio, una estraneità, ed ecco il Signore e la sua autorità, e l'autorità ricompone anche le situazioni più disgraziate, anche le situazioni più sgradevoli, anche le situazioni più scompensate. Quando qui si parla di una vendetta, si parla di una sventura improvvisa, le vicende della storia umana con tutte le fratture ne sappiamo qualche cosa anche noi, nel nostro piccolo, e con tutte le contraddizioni che esplodono, la ricapitolazione, il compimento, la finalità, l'orientamento, il governo appartiene al Signore. Ecco. È un invito a proseguire nel cammino della vita, anzi ad affrontarlo, perché il giovane diventa adulto ed entra nel pieno delle sue responsabilità, in questo atteggiamento di docilità al servizio di un disegno provvidenziale che prevale sempre su tutto, senza poter imporre in base a criteri umani quali sono le scadenze, quali sono gli obiettivi, quali sono le misure a cui le vicende della storia umana dovrebbero obbedire. Allora c'è una quarta raccolta adesso, dal versetto 23, molto breve, arriviamo al versetto 34, è una quarta raccolta e anche questa è considerata una raccolta salomonica, la leggiamo rapidamente, poi vediamo anche il capitolo 25. Anche queste sono parole dei saggi, vedete, comincia una nuova raccolta. E qui in questa raccolta molto breve l'attenzione è dedicata, come già abbiamo notato a più riprese precedentemente, ma adesso in modo esplicito, dedicata alla vita pubblica. Vita pubblica. Leggo. Avere preferenze personali in giudizio non è bene. Vedete, si parte da sentenze in terza persona. Avere preferenze personali in giudizio non è bene. Quindi siamo nel contesto della vita pubblica. Se uno dice all'empio, tu sei innocente, i popoli lo malediranno, le genti lo esecreranno, mentre tutto andrà bene a coloro che rendono giustizia, su di loro si riverserà la benedizione. Dunque, la necessità di esercitare, in base a quelle che sono le dinamiche della vita pubblica, un coraggio coerente rispetto ai valori che corrispondono alla positività della vita. Se uno dice all'empio tu sei innocente, ma in realtà è una negazione della vita, i popoli lo malediranno, la maledizione è la moltiplicazione del peccato che tutto corrompe in obbedienza a una scelta libera dell'iniziativa umana che contraddice la vita, che vuole la morte. I genti lo esecreranno, mentre tutto andrà bene a coloro che rendono giustizia. C'è da pensare a un contesto forense, un tribunale, ma non solo, vedete, qui è comunque il luogo pubblico, è comunque il contesto della vita ordinata, secondo le regole necessarie in un contesto sociale, anche se minuscolo, anche se particolare, o comunque con varie articolazioni, vari livelli di integrazione e anche di complessità, e sempre la preoccupazione è quel che promuove la vita, dove la possibilità di intervenire in quel contesto non dipende dal peso che il soggetto è in grado di esercitare perché è lui, ma dipende dal adeguamento alla promozione della vita. Coloro che rendono giustizia, su di loro si riversa la benedizione. Vedete, siamo all'opposto della maledizione. La benedizione è sempre la promozione della vita, mentre la maledizione è la promozione della morte. E allora, versetto 26. Dà un bacio sulle labbra colui che risponde con parole rette. Vedete, qui abbiamo a che fare con chi parla in pubblico e quel linguaggio che attraverso parole buone, dice qua, assume l'intensità, la delicatezza, la potenza trasmissiva di vita che è proprio prerogativa del bacio. Il bacio è trasmissione di respiro, il bacio è comunione di respiro, ecco, parole buone che promuovono, aiutano, incoraggiano l'esercizio della respirazione. Un bacio sulle labbra, colui che risponde con parole rette, parole buone, parole rette, parole, sì, direi proprio parole buone. Qui è il versetto 26. Parole sincere, ecco, come dice la vostra Bibbia, parole giuste, sì, parole sincere, è interessante perché in ebraico un aggettivo che sì, sono parole ti animano, ecco, ti sostengono, ti illuminano, ti... greco diventano logia agazin, parole buone in greco. Ma ci siamo, andiamo avanti, versetto 27. Sistemi i tuoi affari di fuori e fatti i lavori dei campi e poi costruisciti la casa. Vedete, un insegnamento che sembra così un po' banale, ma il richiamo a un lavoro professionale, qui è il lavoro agricolo, ma è lavoro. E comunque sempre l'indicazione del riferimento che contiene l'attività professionale nel suo valore sempre determinato dall'orientamento alla vita, la casa. Poi costruisciti la casa. E insiste. Non testimoniare alla leggera contro il tuo prossimo. Non ingannare con le labbra. Versetto 28 e anche versetto 29. Non dire come ha fatto a me, così io farò a lui. Renderò a ciascuno come si merita. Vedete qui la vita è pubblica, affrontata, e per l'antico maestro che parla in questi termini è un rischio molto serio. La vita pubblica affrontata rivendicando il diritto alla vendetta privata. Già. E dice, non testimoniare alla leggera contro il tuo prossimo e non ingannare con le labbra. Dove, vedete, lui ci tiene sempre a considerare come le situazioni vanno inserite nel contesto di un intreccio di rapporti che investono la dimensione sociale dell'esistenza e la varietà delle presenze, delle componenti di un quadro che qui non viene mica meglio illustrato, ma non importa, è proprio questo richiamo che bisogna tenere sempre in prima evidenza, perché se la misura del tuo intervento in pubblico è dettata dalla necessità di far esercitare la vendetta per il danno che tu hai ricevuto, come ha fatto a me, così io farò a lui, renderò a ciascuno come si merita. Ah sì, questo fa di te un giustiziere, e un giustiziere, vedete, che in realtà diventa un pericoloso strumentalizzatore delle dinamiche sociali per garantire un beneficio privato. Questa, vedete, presa di posizione che esclude l'abuso della vendetta o l'uso anche semplicemente della vendetta privata è una testimonianza molto, molto matura, molto matura, molto matura. Infatti qui insiste, versetto 30, sono passato vicino al campo di grano, adesso vedete, questo anonimo maestro ci trasmette un'esperienza testimoniata in prima persona. Guardate che siamo passati dalla terza persona alla seconda, tu, i tuoi affari, le tue parole, adesso parla alla prima persona, in questi pochi versetti, da 23 a 34, vedete, c'è un percorso, terza persona, seconda persona, prima persona, si espone lui, e dice, sono passato vicino al campo del pigro, già, il pigro, alla vigna di un uomo insensato. Ecco, ovunque erano cresciute le erbacce, il terreno era coperto di cardi e il recinto di pietre era in rovina. osservando riflettevo. Vedete, qui sta il valore di un magistero autentico, e in questa trasmissione diretta di un'esperienza vissuta e di un'esperienza maturata, oggetto di riflessione, che quindi si affida anche al vissuto altrui, confidando nella riflessione, nella meditazione altrui, osservando, riflettevo io. In ebraico c'è proprio il pronome di prima persona singolare, che è qui nella mia Bibbia non compare. Anochi dice io. E pensavo, e vedendo ho tratto questa lezione. Ecco, versetto 33. Un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' incrociare le braccia per riposare. Il caso della pigrizia. Ma vedete, il caso della pigrizia qui assume una visibilità plastica per indicare quella che nelle poche parole del nostro maestro abbiamo intravisto come la sua preoccupazione per quanto riguarda l'inserimento della vocazione alla vita di tutti e di ciascuno in un contesto pubblico, e dunque il venir meno di questa consapevolezza circa il coinvolgimento della vicenda personale in un contesto sociale. E un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' incrociare le braccia per se non se la sta prendendo semplicemente col pigro. Sei un pigrone, ecco. Già precedentemente abbiamo incontrato insegnamenti che mettevano alla berlina il pigro, lo contestavano anche in modo piuttosto severo, ma qui è proprio un danno sociale. Un po' rileggo, un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' incrociare le braccia per riposare, e intanto viene passeggiando la miseria e l'indigenza come un accattone. Dove, ancora una volta, vedete qui, c'è anche un problema di traduzione, su cui adesso è inutile soffermarsi, ma è un danno che coinvolge l'ambiente, l'erbace, l'improduttività dei terreni, l'irresponsabilità nell'esercitare le proprie competenze per quanto riguarda il bene pubblico. E il bene pubblico non è separabile dall'attuazione positiva della vocazione alla vita di ciascuno. E allora il capitolo 25. Adesso vedete un'altra raccolta ancora, questa volta una raccolta che risale al tempo di Ezechia, il re Ezechia, tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo. Il re Ezechia è il re figlio di Acaz, probabilmente l'Emanuele è annunciato nell'oracolo del profeta Isaia, contemporaneo Isaia, un po' più anziano di età, di Ezechia. Anche questi sono proverbi di Salomone, trascritti dagli uomini di Ezechia, re di Giuda. E qui l'attenzione si concentra proprio non solo sulla vita pubblica, la vita sociale, ma proprio sulla figura del re. E del re, vedete, non tanto perché c'è il sovrano, ma perché c'è una regalità che è prerogativa di ogni vocazione alla vita. Questo lo sappiamo già da un po' di tempo. Allora leggiamo, versetto 2. È gloria di Dio nascondere le cose, è gloria del re investigarle. Vedete, c'è una distinzione che mette subito in risalto il fatto che nel segreto di Dio c'è un mistero che sfugge al nostro controllo, non c'è dubbio. Tra l'altro le cose da fare, la parola, c'è nel segreto di Dio, mentre gloria del re investigarle, il re che ci sta a fare, il re è invece impegnato in una ricerca continua, proprio in corrispondenza alla missione che lo responsabilizza nella sua funzione di governo. E insiste: i cieli per la loro altezza e la terra per la sua profondità e il cuore del re sono inesplorabili. Oh, adesso dice un'altra cosa ancora, e dice che, vedete, c'è l'altezza smisurata del cielo e poi le profondità impenetrabili della terra, immagini che fanno riferimento alla immensità dell'universo rispetto al quale noi non riusciamo mai a raggiungere i confini nell'alto e nel basso. Questo come richiamo circa la nostra fragilità umana, ma questo anche per quanto riguarda, vedete, la fragilità di quella ricerca di cui figura che esprime emblematicamente il valore proprio il re, il cercatore, l'uomo del governo, ma e qui è ogni essere umano che affronta il proprio impegno nel cammino della vita è in atteggiamento di ricerca, dunque, ma rispetto a questa immensità del reale, ecco, una prospettiva che sconfina al di là di tutti i limiti che man mano vengono raggiunti, ma il punto è un altro, e cioè che il cuore dei re sono inesplorabili. Il punto è che il vero confine irraggiungibile, la vera immensità in alto o in basso, che non è mai oggetto di un discernimento completo, è il cuore umano, il cuore del re. Allora vedete come man mano che ci si impegna in questo cammino di ricerca, tutte le strade da cui dipendono poi le soluzioni per quanto riguarda le dinamiche che danno forma alla nostra esistenza umana, eccetera. Il mistero per antonomasia della nostra esistenza umana è il cuore umano. Vedete, c'è il segreto di Dio. E Dio è il suo mistero, certo. E il cuore umano. E la necessità di misurarsi costantemente con questa profondità che è anche altezza, che è anche immensità, che è anche complessità, che è anche impenetrabile, come dire, proprio originalità di quel che il cuore umano porta in sé, custodisce in sé e che sfugge al controllo di noi stessi. Come vedete, il mestiere del re in primo luogo è un mestiere che gli impone di porsi nella ricerca di quello che in lui è un misterioso abisso pieno di contraddizioni, il cuore umano. Beh, questo bisognerebbe dirlo a qualcuno. Perché questa è la prima responsabilità del sovrano, dell'uomo di governo, è rendersi conto di come ha a che fare con un cuore, il suo, che è inesplorabile. e dice: togli le scorie dall'argento e l'orafo ne farà un bel vaso. Questo, vedete, è un'opera artistica, certo. Togli il malvagio dalla presenza del re e il suo trono si stabilirà sulla giustizia. Dunque, vedete, qui tutta una problematica che in modo così essenziale riguarda le relazioni immediate da cui non si può prescindere, che pure sono motivo di interferenza, spesso particolarmente seria, un'interferenza anche particolarmente problematica. E togli il malvagio dalla presenza del re, il suo trono si stabilirà sulla giustizia, ma sembra, vedete, che in questo caso c'è un prezzo di solitudine da pagare per il re che rende ricerca autentica del discernimento che scandaglia l'impenetrabile profondità del cuore, un'avventura molto severa, molto severa, perché tutto sembrerebbe più facile, tutto sembrerebbe più comodo, tutto sembrerebbe anche più efficiente se ci si specchia nella presenza di quel cosiddetto, come lo chiama qua, quell'interlocutore, il collaboratore, ma che sta alla presenza del re, che invece diventa un modo per... già, pensate, è importante curare l'immagine, mentre invece il compito primario del re è quello di scandagliare quel che nell'animo suo è motivo per impostare e riconoscere tutte le contraddizioni del vissuto umano. Togli il malvagio dalla presenza del re e allora il suo trono si stabilirà nella giustizia. Non darti arie davanti al re. Adesso il richiamo a chi invece vuole subito proporsi come interlocutore, come consigliere, come l'accompagnatore e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire, sali quassù, questo lo dice anche Gesù nella parabola, sali quassù piuttosto che essere umiliato davanti a uno superiore. Fino a questo versetto 7 leggiamo ancora il seguito. Quanto ai tuoi occhi hanno visto, non metterlo subito fuori in un processo. Vedete, cautela. Altrimenti che farai alla fine quando il tuo prossimo ti svergognerà? Gli inganni, vedete, gli inganni della prima impressione, a prima vista, il nostro antico maestro qui la salunga ormai, bisogna sempre comprendere meglio, ci sono variabili non messe a fuoco, non comprese adeguatamente, non illustrate come sarebbe necessario. E alla fine che farai quando il tuo prossimo ti svergognerà? Discuti la tua causa con il tuo vicino, ma non rivelare il segreto altrui. Dunque, vedete, non nelle dispute, non travalicare le soluzioni, altrimenti chi ti ascolta ti biasimerebbe e il tuo discredito sarebbe irreparabile, che poi, vedete qui nel versetto 9, poi è quello che leggiamo anche nel discorso della montagna, dove sei in lite con qualcuno, dice, ma mentre sei per la strada vedi di trovare una soluzione senza provocare quella serie di ridondanze che fanno di quella disputa nella sua particolare configurazione un motivo di conflitto che tende a espandersi smisuratamente. Discuti la tua casa con il tuo vicino, ma non rivelare il segreto altrui. Non ti preoccupare di denunciare il fatto ritieni che quel vicino sia un personaggio riprovevole per tanti altri motivi. Non complicare, non confondere, usa cautele e adeguate per rispettare la complessità del reale e dunque un impegno, una responsabilità per quel tanto che la figura del sovrano trova un riscontro nella regalità di ogni vocazione alla vita. Tutte le relazioni vanno sempre considerate tenendo conto di come c'è una eco misteriosa che proviene dal fondo del cuore umano e che diventa principio di un linguaggio che consente di interpretare anche le note più stonate, anche le incomprensioni più massicce, anche le voci più sconosciute. E allora la regalità si realizza nella sua necessaria capacità e forza di stabilità della vita personale, che è inseparabile dalla vita sociale. E allora ci fermiamo qua per adesso. Doveva arrivare.
Padre Pinto, posso dire una cosa? La prudenza, no? Come la cautela. A me certe volte mi sembra una furbizia.
Sì.
Perché uno, insomma, pensa una cosa, però è prudente. Cioè,
meglio non esporsi.
È un versante negativo. Mentre invece è il versante positivo che bisogna guardare, però in genere siamo abituati ad utilizzarla così, negativamente, e quindi queste riflessioni sono sempre, insomma, importanti, perché comunque, come dicevo, di mettere in mostra, no? Sono forme di cautela, cioè come per dire io non mi
metto
in questo senso, invece
non mi metto in gioco, non mi tiro in
passo, sì. Dalla via di mezzo,
no, perché io mi sono ricordata mia madre che diceva tu non parlare, sì,
non hai detto niente.
Non hai detto niente.